Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, grazie per avermi aspettato anche oggi. Stiamo leggendo insieme il Vangelo di Giovanni e ieri siamo arrivati al capitolo 4. Abbiamo detto che lo si può dividere in due parti, in due sezioni. La prima parte è l'incontro di Gesù con la donna samaritana al pozzo di Sicar e la seconda la guarigione del figlio di un ufficiale del re, cioè il secondo segno miracoloso compiuto dal Signore Gesù. Leggiamo dal capitolo 4 di Giovanni, versetti che vanno dall'1 al 26. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io che ti parlo». Avrete notato che Giovanni ci dice che Gesù doveva passare per la Samaria. Perché? Solo perché era la via più breve o perché doveva incontrare lì una certa donna che gli avrebbe permesso di portare la buona notizia anche a quelle persone? Io sono propenso a credere che fosse questa la motivazione di fondo. Sentiamo che cosa dice al verso 34. «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua». Era la volontà del Padre che Gesù passasse per la Samaria. La sua destinazione era evidentemente Cana di Galilea, dove aveva compiuto il miracolo dell'acqua in vino e dove c'era un ufficiale il cui figlio era malato. Tuttavia, decise di attraversare la Samaria. Avrebbe potuto scegliere la via lungo la costa, una strada che esiste ancora oggi, oppure passare attraverso la Perea, che si trova dall'altra parte del Giordano, oppure attraverso la Samaria. Giuseppe, lo storico, ci dice che, sebbene questa fosse la via più diretta, i giudei non la percorrevano a causa dell'antipatia con i samaritani. Tuttavia, Gesù passò attraverso la Samaria. Entriamo ora nel vivo del racconto. Giovanni ci dice che Gesù arrivò in una città chiamata Sicar, che si pensa sia Sichem, proprio dove c'era il pozzo di Giacobbe. La tomba di Giuseppe è vicina, all'incrocio della vecchia strada romana a sud di Sicar, Il monte Gerizim si trova a nord-est e la sinagoga dei Samaritani è alle pendici del monte Gerizim. L'ora sesta, calcolata secondo il modo di contare ebraico, corrispondeva a mezzogiorno. Gesù, stanco del viaggio, si riposava seduto vicino al pozzo. Questa descrizione rappresenta qualcosa di sconvolgente. Giovanni, che lo presenta come il figlio di Dio, Dio manifestato in carne, con un linguaggio molto semplice, chiaro, mette qui in risalto la perfetta umanità di Gesù. Egli, seppur figlio di Dio, era anche perfettamente uomo, accomunato ai bisogni, alle sofferenze umane che sono tue, che sono mie. Gesù, come noi, soffriva la fame, la sete, il caldo, il freddo, la stanchezza, e tutto ciò rende ancora più grande il suo sacrificio volontario sulla croce per noi. Gesù sapeva fin dall'inizio di dover soffrire e di dover morire in un modo atroce, eppure andò in modo consapevole incontro al suo destino, perché il suo sacrificio era l'unico mezzo dato all'uomo per poter essere salvato dal giudizio divino e dalla morte eterna. L'amore del Padre, manifestato attraverso il sacrificio del Figlio, è qualcosa di così grande da risultare incomprensibile alla mente umana, ma Dio, nella sua sovranità, ha scelto questo mezzo affinché noi tutti potessimo essere salvati. Così come l'uomo non poteva salvarsi con l'osservanza della legge, perché è incapace di obbedire ad essa, così ora non può aggiungere nulla di suo alla perfezione del disegno di Dio. Non i suoi sforzi, non le sue opere, seppur meritorie. Nulla lo può giustificare se non Cristo, e Cristo crocifisso. Questo è ciò che dice la parola di Dio, e questo, e solo questo, è il fondamento su cui dovrebbe essere costruita la vita di ogni cristiano. Dunque Gesù era seduto vicino al pozzo, da solo, perché ci viene detto che i discepoli erano andati a comperare da mangiare. Il fatto che essi comprassero del cibo dai samaritani ci rivela la mancanza di pregiudizi da parte di Gesù e dei suoi, in quanto i giudei consideravano il cibo samaritano impuro, come la carne di maiale. Proprio le difficili e ostili relazioni tra i giudei e i samaritani rendono subito particolare l'incontro tra Gesù e la donna andata al pozzo per attingere dell'acqua. Un ebreo avrebbe avuto un duplice pregiudizio nei confronti di questo incontro, sia per quanto riguardava il sesso, infatti bisogna ricordare che era disonorevole per un uomo parlare in pubblico con una donna, sia per la razza, ma non Gesù. Egli non aveva né pregiudizi razziali né di sesso, egli guardava unicamente al cuore delle persone. La richiesta di Gesù, "Dammi da bere", spinse la donna a chiedersene la ragione e porta immediatamente all'osservazione di Gesù intorno al dono di Dio. La donna forse si accorse che Gesù era ebreo dal suo modo di parlare. La frase «infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani» può essere considerata o come un'osservazione dell'evangelista o come la prosecuzione della domanda della donna. In ogni caso essa spiega la sorpresa della stessa. Il verbo utilizzato, tradotto alla lettera, significa «fare insieme uso di» e alcuni studiosi hanno supposto che si riferisca alla proibizione di usare recipienti in comune, anche se una norma giudaica in tal senso risale solo al 60-65 d.C. In ogni caso, come abbiamo detto, i rapporti tra i due popoli erano tutt'altro che buoni. Gesù non rispose alla domanda un po' meravigliata, un po' provocatoria della donna samaritana, ma sollecitò la sua curiosità dicendole: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». Il termine tradotto dono è sempre riferito negli Atti degli Apostoli e nelle lettere del Nuovo Testamento a un dono divino. In questo particolare caso si fa riferimento, così come succede sempre negli Atti degli Apostoli, al dono dello Spirito di Dio. Vi è infatti un'intima relazione tra l'acqua viva e lo Spirito. A questo proposito, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, verso 37, sino al 39, leggiamo: «Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Gesù, in altre parole, stava dicendo alla donna che se ella avesse conosciuto il dono dello Spirito di Dio, ottenibile solo attraverso colui che le stava parlando, lei stessa avrebbe chiesto di poter bere da quel fiume d'acqua viva. La donna però non capì l'aspetto spirituale delle parole di Gesù e prese l'espressione alla lettera. La Samaritana, infatti, domandò come Gesù avrebbe potuto darle da bere, acqua viva, senza avere poi niente con cui attingerla, tanto più che il pozzo era pure molto profondo. L'impresa sarebbe stata più grande di quella dello stesso Giacobbe che scavò il pozzo. È sempre difficile pensare che qualcuno possa essere più grande di un venerato patriarca del passato, e nelle parole della donna vi è anche una certa venerazione fanatica per un luogo a loro sacro, non tanto per l'utilità del luogo stesso, quanto per la sua associazione con un personaggio importante, Giacobbe. La risposta del Signore Gesù è forte, è bellissima. Vuole mettere in contrasto l'acqua che temporaneamente spegne la sete con quella che lo fa una volta per sempre. Quest'ultima è infinitamente superiore, specialmente perché porta alla vita eterna. Dal racconto di Giovanni capitolo 4, che abbiamo appena letto poco fa, risulta che Gesù si era subito reso conto che la donna aveva principalmente un bisogno spirituale e a quello voleva dare risposta. La donna però non riusciva che a vedere l'aspetto pratico della cosa, non capiva l'insegnamento di Gesù, pensava solo alla possibilità di non andare più fino al pozzo per attingere l'acqua fisicamente, di cui poi aveva bisogno giorno per giorno. Vi era in lei, quindi possiamo dire, un impedimento morale che le impediva di comprendere il messaggio del Signore. Per questo motivo Gesù fece una richiesta improvvisa e inattesa. Le chiese di andare a chiamare suo marito e di tornare lì insieme a lui. La donna fu così costretta ad affrontare la realtà. Ammise, seppur in modo evasivo, di non avere marito e di vivere di fatto una situazione di peccato. Gesù la mise così in grado di confrontarsi con il suo passato, il suo presente, ricordandole che aveva avuto già 5 mariti. I dottori della legge non ammettevano più di 3 matrimoni e che colui con il quale stava vivendo ora non era suo marito. La donna capì di avere a che fare con qualcuno di molto speciale e infatti iniziò a trattare Gesù con molto più rispetto, ritenendo che solo un profeta avrebbe potuto conoscere così bene la sua storia. La donna tentò allora di spostare la conversazione dal suo problema morale a un serio problema religioso. Il culto era profondamente legato al luogo. Per i samaritani era il monte Gerizim, per gli ebrei era Gerusalemme. Gesù, nonostante l'evidente tentativo della donna di sorvolare sulla sua situazione personale, rispose gentilmente alla domanda. Le disse chiaramente che sarebbe arrivata l'ora in cui né sul monte dei Samaritani né a Gerusalemme si sarebbe adorato il Padre, e che sebbene i giudei avessero una rivelazione maggiore, quindi una conoscenza maggiore delle cose di Dio, i samaritani infatti riconoscevano l'autorità solo del Pentateuco, era arrivato il momento in cui i veri adoratori non sarebbero stati coloro che partecipavano più o meno attivamente alle cerimonie religiose, ma piuttosto, dice Gesù, tutti coloro che avrebbero adorato Dio, che è spirito, e che lo avrebbero adorato quindi in spirito e verità. Gesù ci dice che questi sono gli adoratori, adoratori che Dio gradisce. Ciò che è importante agli occhi di Dio non è la forma esteriore del culto che noi possiamo offrire a Lui, ma l'attitudine sincera del nostro cuore. Anche il posto dove noi possiamo adorare Dio non è rilevante. Non è dove, ma come si adora che è importante. Il Signore rispose a questa domanda della donna samaritana in modo esauriente. Dio è spirito. E noi non dobbiamo correre da un posto all'altro, perché i veri adoratori lo adorano in spirito e verità. Affermazioni così forti, così chiare quelle di Gesù. E con queste vogliamo fermarci, concludere l'appuntamento di oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani, alla stessa ora. Grazie per essere stati ancora all'ascolto e quindi ci sentiamo domani. Vi aspetto. Ciao.